Alphaville.
La nostra prima pagina. Il 26 aprile i cittadini del Canton Friburgo saranno chiamati alle urne per votare il risanamento delle finanze statali, noto con l'acronimo LAF. Da un lato il Consiglio di Stato lo presenta come un intervento necessario per riequilibrare i conti senza aumentare le tasse. Dall'altro i sindacati e la sinistra parlano invece di un piano di austerità che rischia di colpire duramente il servizio pubblico, in particolare le università. Lo citavamo poco fa nel nostro sommario. Un tema che ci riguarda da vicino, visto anche il numero di studenti ticinesi che ogni anno si spostano oltre Alpe per studiare. A Friburgo, infatti, circa uno studente su 10 è ticinese. La nostra Malena Villa ha intervistato Stéphanie Roulin, professoressa di storia contemporanea all'Università di Friburgo e membro del comitato promotore del referendum, che per prima cosa ci spiega in che cosa consiste questa legge in votazione.
Oui, alors là, il faut distinguer en effet le PAF de la LAF, un terme un peu particulier.
Bisogna distinguere in effetti tra il PAF e la LAF, termini un po' particolari, delle specie di onomatopee che sembrano quasi il suono di uno schiaffo. Il PAF è il programma di risanamento delle finanze dello Stato del Canton di Friburgo. Questo programma comprende 85 misure ed è possibile leggerlo per intero perché è stato pubblicato integralmente e in sostanza rappresenta un piano di risparmio per lo Stato di circa 405 milioni di franchi su un periodo di 3 anni, dal 2026 al 2028. Dal punto di vista del Consiglio di Stato friburghese, non si tratta di un programma di austerità, termine usato dalla sinistra e dai sindacati, ma piuttosto di un programma volto a frenare le spese pubbliche, i costi dello Stato, che a quanto pare sono in continua crescita. E poi c'è la LAF, la legge che discende da questo PAF, perché un certo numero di misure, credo 18, del programma di risanamento devono essere sottoposte al voto popolare. Questo perché tali misure comportano una modifica della legge. Ecco perché è stato lanciato un referendum contro la LAF, promosso dalla sinistra e dai sindacati. Questa LAF rappresenta anch'essa importanti misure di risparmio, dell'ordine di 100 milioni all'anno per 3 anni.
Elle rappresenta aussi beaucoup de mesures d'économie, de l'ordre de 100 milioni par année, sur 3 ans.
Quali sono i settori e le categorie che subiranno i tagli più pesanti se questa legge dovesse essere approvata?
Alors, très clairement, comme je vous ai dit, l'État de Fribourg considère que ses finances doivent être assainies.
Il Canton Friburgo ritiene che le sue finanze debbano essere risanate, eppure la sua fortuna ammonta a quasi 600 milioni di franchi. Inoltre, i dati del 2025 sono appena stati pubblicati e i risultati dell'esercizio sono molto positivi. Si registrano oltre 160 milioni di utili. Dunque, a prima vista, si direbbe che il cantone gode di un'ottima salute finanziaria ed è per questo che la reazione a queste misure di austerità è molto negativa. Perché la sinistra e i sindacati si sono mobilitati? Beh, perché il personale della pubblica amministrazione, che è, va detto, il primo colpito da queste misure, quindi gli insegnanti di tutti i livelli, la polizia, il settore giudiziario, le carceri, le case di cura, l'ospedale, eccetera, tutti questi settori del parapubblico sono considerati dal cantone, nel linguaggio tecnico, come oneri. Il personale è un onere, capito? Effettivamente in bilancio è un onere ed è per questo che il programma prevede risparmi soprattutto sul personale della pubblica amministrazione. Circa un terzo dei risparmi a carico dei dipendenti, dei lavoratori e delle lavoratrici del settore pubblico. Questa è la prima categoria, la più evidente direi. Ma poi c'è tutta una serie di misure che colpiscono direttamente la popolazione in generale. In primo luogo le famiglie, e si va dalla prima infanzia fino agli anziani, perché vengono colpiti sia gli asili nido, quindi le possibilità di accoglienza per la prima infanzia, sia i servizi per gli anziani. Ma c'è anche un effetto collaterale di cui molti deputati non sono consapevoli, l'impatto sul lavoro femminile, perché i compiti di cura sono ancora spesso a carico delle donne, che sono più numerose a lavorare part-time. Un altro settore che verrà colpito è quello dei trasporti pubblici, con misure di risparmio che avranno un effetto diretto sulla mobilità e anche sull'ecologia.
Quindi c'è anche un impatto, direi, assez diretto sulla mobilità e sull'ecologia.
Lei, anche in quanto professoressa di storia contemporanea qui a Friburgo, vive quotidianamente la realtà dell'università. Qual è la situazione attuale dell'Ateneo dal punto di vista delle risorse finanziarie e concretamente cosa comporterebbero questi tagli?
Alors, la situation de l'Université de Fribourg, il faut la regarder du point de vue du nombre d'étudiants.
La situazione dell'Università di Friburgo va guardata da questo punto di vista. Il rapporto tra numero di studenti e personale amministrativo e docenti a disposizione per seguirli. Sotto questo aspetto, nelle università svizzere, Friburgo ha uno dei rapporti più bassi. Vuol dire che ci sono studenti, ma non altrettanto personale docente per seguirli rispetto ad altre università. Quindi, da questo punto di vista, l'Università di Friburgo non è messa benissimo. E questo ovviamente al di fuori dei tagli. L'annuncio di questo programma di risanamento, il PAF, ha già avuto l'effetto di anticipare i tagli al budget dell'università. Tagli che arrivano da due fronti, federale e cantonale. Concretamente l'università ha chiesto a ogni facoltà di risparmiare 750.000 franchi, ciascuna. Noi qui a Friburgo abbiamo 6 facoltà e qui le parlo di misure precedenti a questa legge. L'Università di Friburgo non è la sola in questa situazione, ma il fatto è che dipendiamo molto a Friburgo dai finanziamenti esterni. Ci sono i finanziamenti che servono essenzialmente alla ricerca, come quelli del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica, che permette a progetti di svilupparsi, di assumere persone per fare un dottorato, un postdoc, per far avanzare la ricerca in tutti i campi scientifici. Da questo punto di vista abbiamo una dipendenza abbastanza forte, perché il contributo del Canton Friburgo alla sua università non è molto elevato. L'Università di Friburgo è anche l'università svizzera che attira più progetti, che riesce a ottenere più progetti con finanziamenti privati, quindi non del Fondo Nazionale. Questo però crea tutta una serie di problemi per i lavoratori e le lavoratrici assunti con questi finanziamenti. E qui bisogna parlare di precarietà della ricerca, precarietà dei più giovani ricercatori e ricercatrici che accumulano incarichi uno dopo l'altro in attesa del Santo Graal, di un posto più o meno fisso. E questo può andare avanti fino a un'età molto avanzata. Nella narrativa che io chiamo liberale e neoliberale c'è l'idea che questo stress della ricerca di finanziamenti pubblici o privati porti un beneficio, che questa concorrenza e questo stress aiutino a produrre ricerca migliore. Ma per tutti questi ricercatori, postdoc, giovani e meno giovani, animati sì da passione e motivazione, la realtà è che tutto questo porta a stanchezza e burnout, fenomeni che restano ancora grandi tabù in questo ambiente.
Voilà, ça induit une fatigue, des burnout, eccetera, qui sont aussi le grand tabou dans ce milieu.
Friburgo non è un caso isolato. A livello federale, Swiss University, questa associazione mantello che riunisce le varie università svizzere, segnala tagli da oltre 460 milioni l'anno nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Ad esempio, i tagli che stanno colpendo anche il Politecnico di Zurigo e di Losanna. In che modo, quindi, la crisi friburghese si inserisce in questa tendenza più ampia di tagli all'istruzione qua in Svizzera? Un po' lo abbiamo già detto.
Oui, alors Fribourg s'insère dans cela que le programme d'assainissement a été.
Friburgo si inserisce in questo programma di risanamento che è stato annunciato piuttosto presto. In parallelo si inserisce nel programma di alleggerimento del bilancio federale, il cosiddetto pacchetto 27 della Confederazione. Quindi siamo davvero tra due fuochi, i tagli a livello cantonale e i tagli a livello federale. E l'impatto è molto forte perché, come ho detto, l'Università di Friburgo dipende tantissimo dai finanziamenti esterni. Per quanto riguarda i tagli al Fondo Nazionale, c'è stata una trattativa e si è arrivati al 5% durante le delibere parlamentari. Ma il 5% sarà comunque enorme. E questo significa persone che non potremo assumere, progetti che non potranno essere realizzati e così via.
Il 5% sarà enorme e ça veut dire des personnes qu'on va pas pouvoir engager, des projets qui ne vont pas pouvoir se faire, etc.
Ma quindi come possiamo spiegare questo progressivo disinvestimento? Quali sono le sue reali cause?
Alors, moi je trouve effectivement qu'on doit parler d'un désinvestissement.
Io trovo che si debba parlare di disinvestimento, ma questo non è un termine accettato dal programma di risanamento. Dicono sempre che non si disinveste, che non si tratta di tagli, ma che si rallentano semplicemente gli investimenti. Nei fatti però tutto questo corrisponde a veri e propri tagli. Come spiegarlo? In realtà è una tendenza già vecchia. Si può parlare della politica delle casse vuote, già in atto negli anni 90 e sembra che lo scenario si ripeta. A Friburgo, una dozzina di anni fa, nel 2013-2014, c'è già stato un grande programma di risanamento, per usare i termini del Consiglio di Stato, che aveva deciso di bloccare gli stipendi degli impiegati pubblici. Per dire che questa è una tendenza che continua.
Questi tagli federali porteranno un aumento delle tasse universitarie, rischiando di limitare l'accesso agli studi su base economica. Secondo lei, la nostra società attribuisce ancora il giusto valore all'istruzione?
Io credo che questo rischi davvero di diventare un privilegio per una minoranza. Personalmente sono abbastanza preoccupata di vedere come andrà. Per esempio, come viene implementata l'intelligenza artificiale nell'istruzione superiore? Ci sono promesse di grande progresso con queste IA, questi strumenti che siamo incoraggiati a usare, ma nella prospettiva dei costi di bilancio, esse servono solo a legittimare i tagli. Dal punto di vista degli studenti c'è la difficoltà di capire come integrare questi nuovi strumenti e come lottare contro gli effetti perversi sulla conoscenza e sull'apprendimento. Di recente mi ha scioccata una delle soluzioni proposte da un ex rettore di una scuola universitaria di Zurigo. Lui proponeva semplicemente di accettare che avremmo avuto meno risorse e che, invece di cercare di avere sempre più studenti, bisognava favorire i migliori. È il discorso secondo cui la concorrenza favorirebbe l'eccellenza e pace a chi non avrà accesso all'università, un discorso che per me è deleterio, diseguale e che mi fa estremamente paura.
C'est un discours qui pour moi délétère, inégalitaire et qui me fait extrêmement peur.
Scopriremo quindi questa domenica 26 aprile cosa voterà il popolo friburghese. Intanto il dibattito su Italia e l'università qui in Svizzera resta più che mai attuale, come ci ha spiegato Stéphanie Roulin, professoressa di storia contemporanea all'Università di Friburgo, al microfono di Malena Villa.